Modem.
Diese Art und Weise, mit Menschen umzugehen, kann ich nicht akzeptieren.
Il Ticino ha messo dei paletti al settore. Se si affitta per più di 90 giorni all'anno, bisogna sottostare alla legge che regola l'albergheria.
La cosiddetta Lex Airbnb non riesce però a frenare la crescita di nuovi alloggi.
Abbiamo zone in cui questo genere di strutture serve a portare turismo, a portare vita, a riscaldare i letti freddi che nessuno vuole. E poi dobbiamo però avere un occhio attento sulle situazioni, perché non vogliamo Barcellona 2 a Lugano.
Il existe toutefois d'importantes disparités regionales.
Esistono notevoli disparità regionali, sia nella popolarità delle piattaforme di prenotazione che per il mercato immobiliare. Dunque la tensione sul mercato degli alloggi non è uguale ovunque e la diffusione degli affitti brevi varia molto da una località all'altra.
Crediamo di poter continuare a gestire le nostre proprietà private come vogliamo e che se li comprino loro gli immobili da regalare a chi vuole starci gratis dentro.
Affitti brevi, una risorsa d'oro per il turismo e i proprietari o un'insidia per i centri storici che stravolge il mercato immobiliare? Siamo di fronte ad una delle sfide più complesse del nostro tempo che ci pone ad un bivio. Da un lato la promessa di un'economia di condivisione che porta ricchezza, dall'altro il rischio di comunità che perdono la loro anima con i residenti costretti a lasciare il posto a un viavai di turisti e il settore alberghiero che denuncia una concorrenza sleale. Buongiorno da Agata Galfetti, oggi trasmettiamo dal centro media di Palazzo Federale con Amanda Fendler in regia e Mirko Topano alla messa in onda e ci interroghiamo a proposito di turismo e affitti di breve durata. Un tema sempre più d'attualità che suscita anche intense proteste, come abbiamo sentito in copertina, che sia a Zurigo, a Barcellona o a Firenze. Comuni e cantoni sono in prima fila per ragionare e, se caso, arginare il fenomeno Airbnb con diverse leggi e ordinanze ad hoc. È il caso del Ticino, dei cantoni Vaud e Ginevra e delle città di Lucerna, Berna o Interlaken. E a Palazzo Federale ci si chiede se non sia il caso di agire anche a livello di confederazione. Un primo passo in questo senso lo ha compiuto il Consiglio nazionale la scorsa settimana, approvando una mozione di Jacqueline De Quattro che chiede una raccolta dati sistematica per iniziare a monitorare il fenomeno e la sua portata. Partiamo da qui dunque con il nostro dibattito, al quale partecipano la stessa consigliera nazionale vodese Jacqueline De Quattro per il PLR e i consiglieri nazionali ticinesi Paolo Pamini per l'UDC e Bruno Storni per il PS. Benvenuti.
Buongiorno.
Jacqueline De Quattro, inizio da lei partendo dall'intento della sua mozione, ovvero gettare le basi per una raccolta dati a livello federale sugli affitti brevi, una statistica, una banca dati, dunque con quale scopo concreto?
Con lo scopo di conoscere meglio la situazione, di individuare i problemi là dove sono e anche di dare la possibilità alle autorità di prendere le misure appropriate e proporzionate.
Una mozione che va detto è stata accolta dal Consiglio nazionale, ma con una maggioranza tirata, 94-91, con 5 astenuti. Il Consiglio federale, ad esempio, invitava a respingerla, rimandando le responsabilità ai cantoni e ai comuni, e così come gran parte del fronte borghese e molti anche dei suoi colleghi del Partito Liberale Radicale. Perché questo scetticismo, secondo lei?
Io ho sentito dal mio partito che è la libertà dei proprietari di fare ciò che vogliono col loro alloggio. Questo lo posso sentire, però io penso che se non si ammettono i problemi laddove sono non si possono combattere, perché siamo in una situazione un po' speciale. C'è una crisi di abitativa un po' dappertutto, non soltanto nelle grandi città, anche di più in certi posti della campagna, lo sappiamo, e le abitazioni che dovrebbero essere messe a disposizione della popolazione vanno ai viaggianti che partono, è chiaro che dà più denaro, questo lo posso anche capire per i proprietari, però quando prende delle dimensioni che diventano problematiche, io penso che è bene avere delle le possibilità di controllare un po' questa situazione. Perché concorrenza sleale? Perché il settore dell'alloggio, lui, deve conformarsi a tante obbligazioni, no? Deve fare prova di trasparenza, deve indicare i problemi là dove sono, ha obblighi di rendicontazione, sì. Cioè così, statistiche, regolamentazioni. E il settore delle piattaforme no, è un po' lo stesso fenomeno di Uber. Quando è arrivato sul mercato, Uber non rispettava le regole. C'erano le compagnie di taxi che dicevano scusate, ma questo è una concorrenza sleale. Un po' si può paragonare un po' questo problema.
Torneremo anche sulla concorrenza sleale. Paolo Pamini, immagino riconosca anche lei la problematica legata agli affitti brevi, allo spopolamento dei centri storici, ad esempio ancora alla carenza di alloggi. Perché a suo avviso non è necessario compiere il passo suggerito dalla mozione De Quattro?
Ma la collega De Quattro ha avuto il pregio di mettere comunque il dito nella piaga. Noi rimaniamo anche, come dici, dell'idea che non vogliamo troppa burocrazia, soprattutto vogliamo utilizzare il principio costituzionale della sussidiarietà. Quindi il problema degli affitti brevi può esserci, ma è un problema di natura locale e non di competenza federale. Quindi questa è la motivazione principale per aver votato di no. Non vuole negare il problema, ma secondo noi non è il livello istituzionale dove va posto. Poi, entrando nello specifico, io vi parlo anche da una famiglia di albergatori. I miei suoceri sono albergatori in Piazza Grande a Locarno. Secondo me c'è una complementarietà in realtà tra Airbnb, quindi l'affitto di appartamenti, e gli hotel. Lo si vede molto bene, il tipo di clientela è differente. Vi parlo anche come padre di famiglia con tre figli. Spesso quando viaggiamo è un appartamento francamente più comodo. Quando la famiglia diventa numerosa, andare in hotel diventa difficile. Il cliente di un hotel cerca anche un altro tipo di servizio. E anche l'argomento della concorrenza sleale lo capisco, ma in realtà la soluzione è che c'è troppa regolamentazione nell'ambiente alberghiero. Forse avere la equa concorrenza sarebbe meglio raggiungibile deregolamentando il settore alberghiero piuttosto che regolamentando le alternative. C'è un vero problema che secondo me andrebbe affrontato prima o poi, ed è effettivamente la coesistenza fra gli inquilini di lunga durata e quelli di corta durata nella stessa struttura, più che nello stesso isolato. Penso a dei condomini dove dei condomini, per esempio, affittano il loro appartamento appunto a turisti, quando questo non era mai nelle intenzioni iniziali, quando è stata costruita per esempio la palazzina.
Ecco, ma questo non servirebbe una statistica per vedere queste
sì,
cose?
Sì, ma non a livello nazionale, al massimo a livello addirittura comunale, o sono questioni che vanno regolate a livello condominiale, quindi non avrei un particolare problema in ottica anche liberale che all'interno di un condominio vengano ridotti certi diritti di determinati condomini, ma queste sono appunto questioni di convivenza, appunto nel nome della sussidiarietà andrebbero risolti localmente.
Bruno Storni, vengo da lei. La sinistra compatta ha invece dato seguito alla mozione, ma per voi è ancora troppo poco, le chiedo. In alcuni cantoni, lo dicevo prima, si è corsi ai ripari con ad esempio limitazioni d'affitto per un massimo di 90 giorni all'anno o altri vincoli per i proprietari. È questa la strada da seguire? Questo passo è troppo timido?
Sì, cioè abbiamo sostenuto chiaramente la mozione va a livello nazionale ed è vero che è un problema che devono risolvere i comuni e i cantoni. Però adesso forse partendo dall'origine di questa possibilità è l'inizio della share economy, dove con questa piattaforma io potevo affittare la stanza che non uso più perché i figli non sono più a casa, oppure se vado in vacanza cedo l'appartamento, e fin qui tutto bene. Però quando si arriva adesso sull'ultimo esempio di Paolo Pamini, dove in un condominio uno affitta durevolmente e cambia la destinazione, a quel momento lì dovrebbe subentrare, cioè la legge sulle abitazioni secondarie, dove in fondo bisogna chiedere un cambiamento di destinazione, quindi da primario a secondario, e questo vediamo proprio adesso in Ticino non viene fatto sistematicamente. Il caso della città di Locarno, dove grazie a un intervento nostro del Partito Socialista, l'area ha dimostrato che Locarno ha un sacco di appartamenti secondari che non sono dichiarati, sono Airbnb che vengono addirittura sono stati trasformati in commerciali. Si passa dal primario al commerciale, come se fosse un albergo, ma è un appartamento primario
Perché alcune regole comunque il Ticino le ha messe.
Sì, le ha messe, ma ci sono diverse città che hanno messo regole, Zurigo, Berna, ci sono molte città che hanno messo regole. Il Partito Socialista ha una mozione tipo che gira adesso nei comuni per mettere dei paletti, perché da una parte, come detto, è sicuramente uno strumento che permette ai privati di sfruttare un po' il suo appartamento. Su questo trovo che non ci piove vedere che accettabile, ma quando interi palazzi vengono trasformati, no, dai proprietari in Airbnb, la cosa cambia perché si toglie alloggio ai residenti, no? Non è solo concorrenza sleale, che è giusto, quindi da una parte si toglie alloggio ai residenti. Nell'Ucarnese si vede già, non sono solo gli Airbnb ma anche le residenze secondarie che, se non crescita nell'Ucarnese, la gente si sposta nel Bellinzonese, cioè diminuisce effettivamente la popolazione,
anche la possibilità di alloggiare permanentemente,
perché i nuovi alloggi che vengono comunque costruiti sono più costosi di quelli che sono stati trasformati. Sì. Quindi la questione è molto delicata, anche se adesso ultimamente abbiamo letto che Lugano ha il 2,6% di Airbnb, dicendo che non è un problema. A Zurigo con il 2% sono intervenuti. Quindi il problema è grosso. E alla fine poi l'ultimo punto è, secondo me, crea anche un po' di turismo di massa. Abbiamo delle zone dove questo turismo un po' low cost aumenta comunque gli ospiti, che poi creano problemi con la popolazione, perché alla fine è in giro un sacco di gente, sei nella situazione di overtourism.
Signora De Quattro, potremmo anche dire: fatta la legge, trovato l'inganno. Sono state fatte inchieste sia della RSI sia RTS, anche, che hanno segnalato abusi anche laddove ci sono leggi cantonali o comunali. Lei tra l'altro è anche vicepresidente della Federazione Svizzera del Turismo. Ecco, non valeva la pena essere più incisivi, perché sappiamo, appunto, regolamentazioni ci sono, però forse la sua mozione è, appunto, come dicevamo, un primo passo. Insomma, occorre più incisività per arginare tutti questi problemi.
Io penso che bisogna cominciare per fare la trasparenza. Non siamo gli unici a essere confrontati con questo nuovo problema. C'è tutta l'Europa che se ne preoccupa. È regionale, è vero, e le misure, anche le soluzioni sono diverse. Io penso che è utile ispirarci di ciò che già esiste. L'Unione Europea ha adottato un regolamento che si chiama Regolamento sugli affitti a breve termine, per migliorare la trasparenza e anche il cambio di informazioni. E questo mi pare interessante, perché la sua implementazione è volontaria, dunque niente obbligazioni, e se adottata mira a armonizzare i sistemi di registrazione, facilitare la condivisione di informazione e anche verificare la legalità delle offerte e anche degli ospiti. Come detto, quando hai quasi un alloggio, come gli hotel, bisogna rispettare le stesse obbligazioni. Dunque niente obbligatorio per il momento, però un tour de table per vedere la situazione, dare a questa piattaforma di informazione, metterla a disposizione delle autorità, che poi possono decidere sovranement, come dice il mio collega Pamini, dipende dalle comuni quali misure prendere.
Quindi condivide il fatto che ci siano forti differenze regionali. Sì. Allora perché agire a livello di confederazione?
Perché la confederazione ha i mezzi di mettere a disposizione una piattaforma digitale che permette di prendere questi dati, di registrarli e di avere una visione completa del territorio, dove ci sono i problemi, se questi problemi sono veramente la conseguenza di queste piattaforme o no, di misurare il problema e poi lasciare alle autorità locali la libertà di prendere e la responsabilità di prendere le misure necessarie.
Paolo Pamini, Jacqueline De Quattro faceva riferimento a un modello europeo, è una cosa che non entra neanche in linea di conto per voi?
No, ma la collega De Quattro ha ragione, ha un approccio informativo, non vuole regolamentare a livello nazionale, l'ha spiegato bene, e questo ci trova allineati. È vero che però quando si iniziano a raccogliere dati poi qualcuno inizia anche a avere un po' più di fantasia, quindi magari non sarebbe lei a regolamentare, ma sarebbe qualcun altro, per cui preventivamente, secondo il principio di precauzione, non raccogliamo questi dati a livello centrale, molto semplice. Il che non vuol dire sottacere il problema. Se un comune è toccato dall'overtourism, che poi è un concetto anche questo da relativizzare, senza negarlo, però si diceva i residenti non trovano più alloggio in città, ma in realtà se prendiamo anche le città ticinesi, a Lugano è da decenni che purtroppo in centro città non abita più nessuno, perché erano stati gli uffici a buttare fuori dal centro gli abitanti, e grazie adesso invece a questi affitti, anche perché un po' di banche ormai sono venute a mancare, ahimè, in centro città abbiamo della popolazione che perlomeno pernotta in centro città, quindi le cose vanno anche relativizzate. Se i problemi ci sono localmente, è localmente che le cose vanno risolte. Ricordiamo che in Svizzera la sovranità è a livello comunque cantonale e non federale, quindi la Confederazione si occupa soltanto di quelle attività che le sono demandate dalla Costituzione, ma gli stati sovrani in Svizzera sono i cantoni, e la politica alberghiera e anche della gestione del territorio essenzialmente è cantonale.
Bruno Storni, lo ricordava anche lei, ci sono comunque molti host che sono singoli cittadini, mettono a disposizione appunto la propria casa primaria o un'eventuale casa secondaria, anche magari per far fronte all'aumento del costo della vita. Soprattutto nelle periferie gli Airbnb diventano anche un fattore di attrattiva turistica. Ecco, lei non pensa che troppi vincoli potrebbero poi andare a favorire magari gli alberghi o far aumentare i prezzi di una determinata località?
Ma certamente gli Airbnb hanno fatto diminuire i prezzi per l'ospitalità in generale, perché non sono strutturati, perché è fatto così un po' alla buona, diciamo, si fa la pulizia una volta cambiato il problema grosso è che se noi continuiamo, come detto, dipende da regione a regione. In Ticino abbiamo il grosso problema delle residenze secondarie, che è già abbastanza forte, perché nel Lucarnese abbiamo 30-40 comuni, 30-40% di residenze secondarie. Se a questo aggiungiamo questo fenomeno dove residenze primarie vengono trasformate in secondarie anche col limite dei 90 giorni, sono di nuovo alloggi che non sono più a disposizione della popolazione, quindi secondo me bisogna limitare. Quello che bisogna fare, sfruttare meglio le residenze secondarie che sono già concesse, perché una residenza secondaria è comunque sono letti freddi, ed è lì eventualmente che si può dire lì potete fare l'Airbnb, perché è già una destinazione non più primaria, e sì, a quel momento ha senso. Ma quello che sta succedendo è che residenze primarie vengono sistematicamente trasformate in Airbnb, passando appunto quello che succederà a noi come commerciali, che non è corretto, ma dovrebbero essere dichiarate come secondarie, e lì rientrerebbero nei limiti che la legge sulle residenze secondarie aveva imposto quando è stata introdotta nel 2012. Quindi il problema è proprio, chiaramente dipende da regione a regione, il Ticino, il Locarnese, ma anche il Luganese in particolare ha questo problema, già un esubero, una quota molto alta di residenze secondarie, affitti che stanno crescendo, e questo nuovo fenomeno non fa nient'altro che aggravare la situazione sull'alloggio che abbiamo già.
Signora De Quattro, tornando alla concorrenza sleale, Hotellerie Suisse sosteneva la sua mozione. Io torno alla domanda che facevo prima, però magari mettere più vincoli a queste residenze per affitti brevi andrebbe a favorire, invece rischierebbe di andare a favorire gli albergatori e aumentare i prezzi?
Come l'ha detto il collega Pamini, non ci siamo ancora alle obbligazioni. La mia intenzione è di fare trasparenza, è di evitare che questo settore non si faccia, non si sviluppi in un modo che diventa incontrollabile e che crea nuovi problemi di masse. E a questo momento sarà troppo tardi e le autorità prenderanno delle misure drastiche. Sempre così, quando non si prevente un fenomeno, poi si sente obbligati di fare dei divieti, delle obbligazioni. Come liberale, questo non è il mio scopo. Il mio scopo è di vedere dove sono i problemi, come si possono affrontare facendo trasparenza. Ricordando ai proprietari, anche agli ospiti, che ci sono regole che si devono rispettare.
Paolo Pamini, sarebbe tecnicamente possibile, poi magari sento anche gli altri, creare una normativa che imponga magari delle regole o che comunque si guardi a delle regole per chi gestisce più alloggi, i cosiddetti multi-host di cui parlavamo prima, e magari si diventi più flessibili con chi affitta magari appunto la residenza primaria, una seconda casa per poche settimane all'anno. È una via percorribile, sempre posto che lei non è
per gli obblighi. Bisogna mettere regolamentare, e ripeto, lo vivo in famiglia, gli hotel sono già troppo regolamentati. Se c'è questa valvola di sfogo è perché gli hotel sono già regolamentati, sono vittime di salari minimi, sono vittime di disposizione di pulizia del fuoco, comprensibile, per carità, cioè fa parte delle dinamiche comunque negoziali tra tutte le parti sociali, però alla fine il risultato è che l'hotel è molto regolamentato, ha un costo per pernottamento alto, ed è chiaro che ci sono altre forme di alla fine dare un tetto ad una persona che non è residente sul territorio, che cerca un letto, un tetto, magari anche una cucina e qualcosa. E questo si chiama libero mercato, si chiama imprenditoria, però siamo in un contesto sociale, quindi ci sono delle interazioni, e ritorno sull'esempio soprattutto del condominio. Poi c'è un altro problema: se noi statalizziamo la società, per esempio con servizi pubblici che adesso diamo per scontato, la raccolta dei rifiuti per esempio, dopo è chiaro che se abbiamo un appartamento che genera più rifiuti della norma abbiamo un problema di finanziamento della prestazione. Però dovremmo andare a trovare delle soluzioni puntuali su quello, per esempio. Va detto che effettivamente, se vogliamo rimanere in un approccio pianificatorio, che sarebbe da questionare, forse la licenza edilizia come commerciale è più coerente che come residenza secondaria, proprio per l'uso accresciuto che si fa dell'appartamento. Penso appunto per esempio alle infrastrutture comunali che vengono più che sollecitate attraverso un affitto breve rispetto a una casa di vacanza che viene occupata magari anche meno di 90 giorni all'anno. Però l'idea anche di Bruno Stoni di dare la precedenza alle attuali residenze secondarie, secondo me vale la pena di essere seguita, soprattutto per le zone periferiche, perché in quel caso gli affitti brevi sono un motore Poi anche la domanda over tourism, che cosa vuol dire? Cosa vuol dire l'over tourism in una valle periferica dove non andava mai nessuno? Forse anche 10 persone all'anno sono over tourism a seconda dei giudizi, ma in realtà mette in moto una dinamica interessante laddove un hotel non avrebbe la massa critica sufficiente per coprire i propri costi.
Penso che Bruno Storni abbia un paio di punti su quale vuole replicare.
No, è chiaro, l'over tourism non è nelle valli. Certe, può darsi, ci sono dei posti dove...
Valle Zasca.
In Val Verzasca effettivamente c'è qualche problema di traffico, questo è chiaro, però diciamo l'overtourism è soprattutto nelle grandi città. Si parlava prima di Europa, a Vienna adesso la città è intervenuta, addirittura una polizia edilizia che va a controllare multe abbastanza forti per chi non annuncia correttamente. Però volevo dire la questione delle norme, no? È chiaro che in un albergo ci sono norme antincendio, salari minimi eccetera, che poi però in quel settore lì non ci sono, perché lì uno fa quello che vuole, e chiaramente le norme antincendio in un condominio, in un palazzo ci sono comunque, no? È stato costruito in questo modo. Però il fatto di utilizzarle di più o di meno, il fatto, hai parlato di, per esempio, dei rifiuti, avere degli appartamenti che poi sono usati anche solo 90 giorni all'anno non è interessante per l'infrastruttura. Il problema delle residenze secondarie in generale è che sono residenze che sono state costruite, che sono usate poco, quindi la rete elettrica, la rete dell'acqua potabile e tutti gli altri servizi sono sottoutilizzati, e quindi i costi di base li pagano tutti. Ed è quello che rende l'eccesso di residenze secondarie, letti freddi o anche adesso in questo caso l'Airbnb, con i limiti, che in Ticino c'è un limite, se c'è la legge che ha imposto dei limiti, ma che farà sì che questi appartamenti alla fine sono utilizzati solo un certo periodo l'anno, quindi sottoutilizzati, e questo in fondo non è un bene. Per questo ci sono gli alberghi sono lì, e sappiamo che non sono sempre occupati al 100%. Adesso questa nuova offerta turistica va contro in fondo l'interesse della collettività a livello di infrastrutture.
Jacqueline De Quattro, a proposito della deregolamentazione, lei invece come la vede?
La deregolamentazione? Beh, io penso che bisogna lasciare un po' la responsabilità alla gente, però se ci sono abusi vengono combattuti. Se un nuovo settore economico si stabilisce, anche lui deve rispettare qualche regola, se no crea nuovi problemi.
Sempre più anche in questa disparità di trattamento di cui parlavamo prima. Prima di chiudere, ci restano più o meno 5 minuti. Io volevo fare un aggancio con l'attualità di oggi a Palazzo Federale, perché sempre a proposito del settore turistico, oggi al Consiglio Nazionale si discuterà se mantenere l'aliquota speciale dell'IVA al 3,8% per le prestazioni del settore alberghiero, una concessione in vigore dal 96 e già prorogata 6 volte per il Consiglio Federale, vista la situazione economica del settore, un'ulteriore proroga non si giustifica. Allora vi chiedo, per voi si giustifica o no, Bruno Storni, si tratta di un regalo fiscale a un settore imprenditoriale?
Sì, non si giustifica più, abbiamo effettivamente un forte sviluppo del turismo in Ticino e in Svizzera, quindi non si può più definire un settore da proteggere. Tra l'altro lo sussidiamo anche, in Ticino si finanziano nuove strutture alberghiere, c'è la legge sul turismo che permette di sussidiare, però una volta che sono fatte dovrebbero comunque pagare i tributi come li paghiamo tutti, quindi secondo me bisognerebbe chiudere con questa eccezione.
Paolo Pamini, in un'economia liberale lo Stato non dovrebbe concedere privilegi a nessun settore.
Ma è un discorso complesso che ha vari argomenti sia a favore che a contrario, anche il nostro gruppo avrà posizioni abbastanza variegate in proposito. Formalmente era una misura eccezionale introdotta durante la crisi alberghiera nella fine degli anni 90. Tecnicamente, vi parlo da fiscalista, ha una sua motivazione perché è un'industria di esportazione in fondo quella alberghiera, anche se viene consumata sul territorio, e quindi al contrario dell'industria di esportazione pura che non è toccata dall'IVA nazionale, questo sgravio ha una sua ragione d'essere. Poi va detto che in realtà questo sgravio pesa, se fossero tassati ordinariamente gli hotel, sarebbero 300 milioni di franchi di più di entrate nazionali. Questi 300 milioni è interessante vedere dove vanno a cadere, e solo in minima parte vanno a cadere negli piccoli hotel periferici di famiglia. Stiamo parlando di circa un 10% di sgravio su questo tipo di strutture. Lo sgravio tra l'altro va a vantaggio della struttura e non tanto del cliente, perché il mercato è libero, quindi i prezzi si formano comunque indipendentemente dalla struttura di costo, e quindi gran parte dei beneficiari sono le catene internazionali nelle grandi città, e questo porta anche alcuni colleghi del nostro gruppo ad essere un po' scettici su questa misura. Noi come UDC in generale siamo contro aumenti di imposte, quindi passare all'aliquota ordinaria sarebbe un aumento di imposte, e quindi posso immaginare che la maggioranza di noi, comunque chi vi parla, sarà contrario, anche perché arrivando da un cantone turistico, a parte che la mia relazione di interesse l'ho dichiarata qualche minuto fa, ci porta a pensare di mantenere lo strumento, però effettivamente va riconosciuto che lo strumento non ha un sostegno così compatto. Ci sono ragioni sia per il sì che per il no.
Jacqueline De Quattro, lei come la vede?
Io penso che il settore turistico adesso fiorisce, ha conosciuto degli anni molto difficili durante il Covid, e anche una forte dipendenza dalla situazione anche geopolitica. Vediamo che non c'erano più i russi che venivano. Io abito a Montreux, e quando non sono più venuti faceva una grande differenza. Ci sono alberghi, ci sono ristoranti che erano veramente in difficoltà, anche botteghe, anche negozi, e adesso mancano i turisti del Proche-Orient, dei paesi del Golf, che da noi sono molto numerosi. Non so come la situazione in Ticino, e questa dipendenza non ci possiamo niente. E come l'ha detto il collega Pamini, è vero che le tradizionali aziende esportatrici non pagano del tutto, non pagano l'IVA, mentre il turismo che dipende, che affronta la concorrenza internazionale diretta, viene tassato. Dunque qualche differenza si deve fare. In tutta l'Europa c'è questo allievo che non approfitta soltanto agli alberghi, agli ristoranti, ma tutta la catena di valore che va intorno al turismo. Cioè, io penso che in questa fragilità di situazione si giustifica che continui questo regime.
Sarà dunque anche questo un tema interessante e molto dibattuto. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, e voi che siete stati all'ascolto. Modem torna.